Omissis, il podcast di Recommon.
Azionariato critico, perché ci vogliono mettere il bavaglio. Si chiama azionariato critico ed è una pratica diffusa ormai da decenni nei paesi del Nord Europa e in America settentrionale. Recommon fa azionariato critico fin dalla sua nascita nel 2012, ma la precedente incarnazione dell'associazione, CRBM, la campagna per la riforma della Banca Mondiale, si era presentata alla sua prima assemblea degli azionisti, in quel caso di Eni, già nell'ormai lontano 2008. Come si fa? Il passaggio fondamentale per svolgere questa attività è quello di comprare delle azioni. Ne bastano anche solo una manciata e si guadagna il diritto di andare a porre domande scomode ai vertici delle più importanti banche e multinazionali energetiche italiane. Nota bene, questo principio di grande democrazia, ovvero poter intervenire in assemblea pur se in possesso di pochissime azioni, di fatto alla pari con fondi di investimento miliardari, negli ultimi anni ha causato, per così dire, qualche malumore. Qualche azionista ha addirittura protestato durante i lavori assembleari, evidentemente infastidito che qualcuno disturbasse il manovratore. Ma ci torneremo a breve, anche perché gli ultimi sviluppi sono, sul tema, a dir poco, vergognosi.
La forte avversione nei confronti delle voci fuori dal coro la dice lunga sull'impatto dell'azionariato critico, che per noi di Recommon vuol dire incalzare sui nostri temi il management delle singole società, ma anche favorire la presenza di esponenti di comitati e organizzazioni di territori che, a causa delle attività di quelle società, soffrono, in Italia come nel resto del mondo. In quasi tre lustri siamo stati al fianco di attiviste e attivisti, così come di medici, avvocati e vescovi, provenienti dalla Nigeria, dalla Basilicata, da tanti paesi dell'Est Europa, compresa la Russia, ma anche dal Cile, dal Guatemala, dalla Colombia, perfino dagli USA. E ancora da città segnate da centrali a carbone come Civitavecchia e Brindisi, eppure da paesi dove il gas è una maledizione, quale il Mozambico. È stato un percorso lungo, spesso duro e faticoso, intrapreso insieme a partner italiani e internazionali, dalla Fondazione Responsabilità Etica ad Amnesty International, fino a Global Witness e Greenpeace. Anche con loro ci siamo studiati le carte, leggendo centinaia di documenti per preparare le nostre domande, mai generiche e sempre puntuali. Oltre a quelle in presenza, se ne possono sottoporre di scritte prima dell'assemblea, a cui le società sono tenute a rispondere pubblicando i testi sui loro siti. Insomma, è un lavoro che ci impegna tanto e per mesi interi, perché crediamo che vada affrontato nel modo più serio ed esaustivo possibile.
Abbiamo provato a mettere il classico granello di sabbia nell'ingranaggio di società che troppo spesso tirano dritte per la loro strada, senza curarsi dei pesanti strascichi delle loro azioni, in termini di conseguenze ambientali e sociali. Grazie all'azionariato critico, alcuni temi scomodi hanno avuto maggiore visibilità sui media, o almeno su una parte di questi. Negli anni si sono moltiplicate le azioni di protesta al di fuori delle assemblee, alle quali abbiamo partecipato anche noi. Negli anni abbiamo visto cambiare in meglio le politiche ambientali delle grandi banche e assicurazioni italiane, così come multinazionali partecipate dallo Stato quali Enel, iniziare il lento addio al carbone in Italia, ma pure abbandonare il carbone insanguinato proveniente dalla Colombia. E ancora abbiamo sollevato con forza le nostre preoccupazioni riguardo al presunto coinvolgimento dei vertici di Eni in diversi casi di corruzione di alto profilo in Nigeria e Repubblica del Congo negli ultimi 10 anni. Preoccupazioni peraltro confermate dalle testimonianze in tribunale di alcuni membri del consiglio di amministrazione del cane a 6 zampe, seppur sempre smentite dalla società e da alcuni giudizi dei tribunali.
Come già accennato, la pratica dell'azionariato critico rischia di essere cancellata, forse per sempre. Di sicuro non si potrà andare in assemblea quest'anno, così come è accaduto negli ultimi 3 anni. Tutta colpa del Covid. Ora, se ci si poteva stare per il triennio 2020-2022, sembra incredibile che le porte chiuse e la mancata partecipazione degli azionisti, e quindi il dibattito democratico, siano confermate anche nel 2023 per effetto di un articolo del decreto mille proroghe che reitera le disposizioni contenute nel decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020. Decreto Italia che per l'appunto permetteva alle grandi società per azioni, tra cui quelle controllate dallo Stato e ai principali istituti di credito, di svolgere le assemblee degli azionisti a porte chiuse. Per votare i punti in agenda ci pensa un delegato unico, ma di vera discussione davanti agli organi societari nemmeno l'ombra. Curioso come l'emendamento delle porte chiuse sia stato presentato da Massimo Garavaglia, un parlamentare della Lega che nel dicembre 2021 affermava la sua contrarietà a possibili chiusure per contrastare la recrudescenza della situazione pandemica e auspicava, aperte virgolette, un mesetto senza parlare di Covid, chiuse virgolette, e che in questi ultimi mesi invece ha voluto sbarrare le porte assembleari dei colossi italiani proprio per il rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19.
La situazione in prospettiva potrebbe essere ancora più critica, leggendo le parole di Luciano Acciari, coordinatore del Forum dei segretari dei consigli di amministrazione e membro del management di Leonardo. Sembra infatti che si voglia consentire l'intervento dal vivo solo ai soci dotati di un pacchetto di azioni minimamente significativo, che tagli fuori quindi i disturbatori in cerca di visibilità o altri interessi. Parole subito ascoltate dal governo Meloni, che nel Consiglio dei Ministri dell'11 aprile ha licenziato lo schema del disegno di legge per la competitività dei capitali, in cui, all'articolo 12, consente che lo statuto delle società quotate possa prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante unico designato dalle stesse società. Insomma, mala tempora currunt per l'azionariato critico. Ma il Parlamento può ancora rivedere la norma, in ogni caso noi non demordiamo e continuiamo a rompere le scatole ai soggetti nei confronti dei quali svolgiamo le nostre campagne. A cominciare da Eni, come ci racconta Antonio Tricarico.
La nostra partecipazione alle assemblee degli azionisti di Eni è sempre avvenuto in un clima di tensione, anche di forte tensione, incontri in cui in realtà gli azionisti presenti sono sempre stati relativamente pochi, molto controllati, e lo staff e il management di Eni sostanzialmente non ci ha mai salutato e neanche durante i lauti buffet che sono offerti a pausa pranzo agli azionisti, insomma nella sede centrale al laghetto dell'Euro a Roma, e di fronte alle critiche mosse da noi, gli altri pochi azionisti critici, insomma, investitori italiani sono sempre stati pronti a difendere il manager di Eni, penso al rappresentante di Cassa Forense, insomma, ma poi la stessa Eni ha cercato varie volte, insomma, di isolare queste critiche portando in sala da studenti che insomma facevano parte dei loro programmi di sostenibilità sociale, addirittura un parlamentare di origine congolese che ricordava come Eni era molto più magnanime rispetto alle altre oil and gas major nell'invitare i locali addirittura alla loro mensa, persino attori di teatro famosi, insomma, che tra l'altro prendono finanziamenti in alcuni paesi per i loro progetti da Eni, insomma, che hanno difeso la società, insomma, teatrini francamente che non ci hanno spaventato, non hanno ridotto, pensiamo, la nostra legittimazione a portare, insomma, le voci critiche, le voci di quelli che soffrono gli impatti della società nell'assemblea. Poi ci sono state alcune assemblee che erano davvero topiche, dove la tensione era enorme anche per le dinamiche interne alla società, penso all'assemblea del 2014, quando De Scalzi di fatto rimpiazzò Scaroni, ma De Scalzi non si presentò in assemblea. Nel 2015 poi intervenne Beppe Grillo, e che addirittura fu interrotto dalla Marcegaglia con una sorta di mezzo, diciamo, minaccia, possiamo quasi dire, che di fare attenzione alle parole da usare, perché di fronte a un notaio, insomma, lei ne avrebbe ricorso alle vie legali. E poi ci sono stati tanti interventi, insomma, le voci dei nostri partner, soprattutto del Sud Globale, che abbiamo portato in assemblea, in particolare dalla Nigeria, gli interventi dei Global Witness che alla fine hanno in un certo senso hanno messo il dito nella piaga, appunto, che Eni poi è finito a processo a Milano, anche se alla fine è stata assolta con tutti i suoi manager nel 2021. Tanta tensione che ha fatto anche commettere degli errori. Io ricordo la presidente Marcegaglia che mi sembra nel 2018 si è dovuta correggere rispetto a quanto aveva affermato all'assemblea precedente del 2017, dicendo che solo si era dimenticata di leggere qualcosa. In realtà erano le nostre indagini nelle scatole societarie create ad hoc, insomma, in Congo per vari investimenti che coinvolgevano manager di Eni e altri soggetti, che avevano, insomma, svelato che in realtà c'erano questioni in cui guardare. Ricordo anche l'assemblea molto tesa, una delle ultime in cui potevamo essere in presenza, in cui abbiamo rivolto domande dirette alla dottoressa Carina Litva, che rappresenta i fondi internazionali, e il manager di Eni non ha concesso a lei di parlare, la stessa Litva che era finita sotto inchiesta nel famoso falso complotto orchestrato, presunto complotto orchestrato da vari manager di Eni, ora ex, tra cui l'ex capo dell'ufficio legale Massimo Mantovani. Adesso il caso è in udienza preliminare al Tribunale di Brescia. Poi è venuta la strategia, insomma, un po' alla Fidel Castro da parte di Descalzi, che una delle ultime assemblee, insomma, ha parlato davvero per ore, strabordando quasi in maniera estenuante, quasi per ridurre lo spazio agli interventi della platea. Ed infine poi è scattato il mantra della decarbonizzazione, che è coinciso in realtà dal 2020 con l'arrivo del Covid, e quindi le assemblee sono avvenute a porte chiuse. E da allora non siamo più entrati, e è stato solo concesso di porre domande per iscritto prima dell'assemblea. Se potessimo entrare in assemblea il 10 maggio, sfideremmo il management di Eni proprio sulla strategia di decarbonizzazione della società. Infatti, dopo tante parole, l'Eni ha dichiarato proprio a marzo agli investitori che investirà nei prossimi 4 anni ben 6,5 miliardi di euro ogni anno in nuovi progetti fossili, e con l'obiettivo di raggiungere un picco di produzione del petrolio e gas nel complesso nel 2030. Mentre questa dovrebbe essere la decade per ridurre invece gli investimenti nel petrolio e nel gas. Cioè l'80% vanno nel fossile, il 20% in presunti investimenti green, tutti da verificare, come quelli per la fantomatica cattura e lo stoccaggio del carbonio. Ma chiederemo anche conto all'Eni degli investimenti per lo sviluppo del gas fossile in Mozambico, qualcosa che ha terremotato il nord del paese, contribuendo a causare una guerra tra insorti islamici e militari con quasi 1 milione di sfollati. Qualcosa di incredibile.
Passiamo ora a Intesa San Paolo. Ci racconta cosa avremmo potuto dire Daniela Finamore.
Se si vuole minare il sistema dei combustibili fossili e tutto quello che ne deriva, dalla concentrazione di potere agli impatti devastanti sui territori, è necessario andare a fare luce su chi permette a questo sistema di andare avanti, chi finanzia l'espansione del carbone, del petrolio e del gas, invece di promuovere una transizione energetica giusta e democratica. Per questo Recommon svolge un lavoro di campagna su quella che noi chiamiamo finanza fossile, ossia il complesso di istituzioni finanziarie pubbliche e private che, tramite finanziamenti, investimenti ed assicurazioni, alimenta le casse delle compagnie dei combustibili fossili e permette loro di operare. Tra queste istituzioni c'è Intesa San Paolo, primo gruppo bancario italiano e banca di sistema, ossia una istituzione finanziaria che, nel complesso dei suoi movimenti, capitali, interessi economici e politici, svolge un ruolo fondamentale nell'indirizzare quello che possiamo chiamare sistema Italia verso un business o un altro. Il gruppo Intesa San Paolo è quotato tra le 50 maggiori banche al mondo e, pur vantandosi nel proprio piano industriale di posizionarsi ai vertici mondiali per impatto sociale e focus sul clima, in realtà Intesa San Paolo è la banca fossile numero uno in Italia. Parliamo infatti di 49 miliardi di dollari di esposizione storica all'industria dei combustibili fossili dal 2016 ad oggi, dall'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi. E questo è possibile grazie ad una policy sul clima e sull'ambiente molto debole, poco ambiziosa rispetto ad altri competitor italiani ed europei. Una policy che permette alla banca di continuare a finanziare in maniera copiosa l'industria dei combustibili fossili. In sede di assemblea degli azionisti avremmo voluto chiedere al management della banca quando il gruppo deciderà di chiudere completamente con l'industria del carbone, visto che ancora non ha fissato una data di phase out dal settore. oppure sapere quando amplierà la propria policy al core business della banca, questo core business che è costituito dagli investimenti, e infatti Intesa Sanpaolo è una investment bank, ma tuttora gli impegni del gruppo non prendono in considerazione questo business. Avremmo voluto far ascoltare alla banca le testimonianze di attivisti e rappresentanti delle comunità impattate dal business del gas naturale liquefatto negli Stati Uniti, in Texas, in Louisiana, un business finanziato da Intesa con 2 miliardi di dollari che sta colpendo comunità già martoriate da eventi climatici estremi, dalla concentrazione di impianti industriali e ora sacrificate sull'altare del gas naturale liquefatto per i mercati asiatici ed europei. Chiedere alla banca se intende finanziare il progetto Rovuma LNG, a guida Eni ed Exxon, il più grande dei progetti di gas naturale liquefatto in Mozambico, un paese attualmente segnato da conflitti interni, in modo particolare nella provincia settentrionale di Capo Delgado, ricca di risorse energetiche. Infine, tra le tante cose, e sicuramente non ultima per importanza, chiedere chiarimenti sui finanziamenti al settore dell'oil and gas nell'Artico Russo e sulle importanti relazioni del gruppo di Torino con il Cremlino.
Ed ora è la volta di Snam con Elena Gerebizza.
Cosa succede quando si chiede alle corporation fossili di risolvere la crisi climatica? Lo abbiamo visto negli ultimi decenni con il nascere e rafforzarsi della narrazione sul gas fossile come combustibile di transizione e il consolidarsi del potere delle società che lo trasportano come l'italiana Snam. Miliardi di euro delle casse pubbliche sono stati spesi per la conversione a gas di decine di centrali a carbone per la produzione di energia elettrica. Negli stessi anni, dalle costole delle corporation del petrolio e gas, venivano scorporate e nascevano le grandi società per il trasporto del gas su lunga distanza. A loro venne assegnato il compito di costruire e gestire le infrastrutture per il trasporto del combustibile fossile, che erano necessarie a completare il mercato europeo del gas. Un progetto che dai primi anni 2000 è stato definito strategico e ha trovato vigore in una narrazione divenuta mainstream con la Conferenza sul clima di Parigi del 2015, che sancì il ruolo centrale del gas nel traghettare l'economia europea e globale nell'era della decarbonizzazione. Snam è nata proprio in quegli anni e da subito si è affermata a livello europeo come una delle più grandi e influenti corporation del continente e anche tra le più attive nell'espansione del mercato del gas. Controlla oltre 41.000 km di gasdotti in Italia e in Europa ed è azionista di alcune tra le più grandi infrastrutture che servono a portare il gas nel mercato europeo. Parliamo di gasdotti come il TAP, costruito dopo la firma degli accordi di Parigi, di cui Snam detiene il 20% della proprietà e che costituisce il tratto finale di un ben più lungo gasdotto che trasporta il combustibile fossile dall'Azerbaigian fino alle coste del Salento. O come il gasdotto Transmed, che importa gas dall'Algeria verso la Sicilia, o il TAG, il gasdotto che trasporta verso l'Italia il gas russo, passando attraverso Ucraina, Slovacchia e Austria, controllato da Snam per oltre l'84%. Snam controlla anche due dei terminal per l'importazione del gas liquido in territorio italiano, quello di Panigaglia, vicino alla Spezia, di cui detiene il 100% della proprietà, e quello di Livorno. Entrambi sono in espansione e al centro del piano di Snam per sostituire le importazioni di gas russo con nuove forniture via mare. Ma da dove proviene questo gas? Ed è davvero questa la strada per uscire dalla crisi attuale, con i prezzi che continuano a salire e gli effetti dei cambiamenti climatici sempre più evidenti? Questo avremmo voluto chiedere a Snam se avessimo potuto partecipare all'assemblea degli azionisti dell'azienda, in programma il 4 maggio nei palazzi di San Donato Milanese. e avremmo voluto farlo anche portando nella sede della Corporation alcune delle attiviste catalane e spagnole con cui collaboriamo, che come noi contrastano la nuova ondata di terminal GNL e gasdotti hydrogen ready che si vogliono costruire nel Mediterraneo. Lo avremmo fatto in solidarietà con le comunità e le attiviste delle zone di sacrificio del Golfo del Messico, dove è in programma la costruzione di decine di nuovi terminal di esportazione del gas liquido e dove il costo più alto lo pagano proprio le persone afrodiscendenti che vivono in quei territori, più esposti a malattie e agli impatti degli uragani sempre più intensi. Avremmo anche voluto chiedere a SNAM chi sono gli altri azionisti del gasdotto della pace, di cui SNAM controlla il 25% attraverso la East Mediterranean Gas Company, una società dalla struttura opaca che trasporta il gas estratto nei giacimenti offshore di Israele verso il mercato europeo, passando dai terminal GNL in Egitto. Gas insanguinato, le cui entrate rafforzano il regime di apartheid israeliano nei confronti dei palestinesi, ma anche il regime repressivo dell'Egitto, entrambi partner strategici in materia energetica su cui l'Europa fa affidamento, mentre SNAM si arricchisce gestendo il trasporto. Avremmo voluto dare voce alle attiviste della Sardegna, che chiedono una giusta transizione per l'isola e la bonifica di quei territori pesantemente inquinati da decenni di estrattivismo e da un modello industriale fallimentare che tiene le persone strette nel ricatto tra salute e lavoro. Un modello arrivato al capolinea, che SNAM promette di decarbonizzare e di rilanciare attraverso la costruzione di due terminal GNL e di tre reti di distribuzione del gas per i poli industriali di Porto Torres, di Oristano, del Sulcisi-Crisiente e del Cagliaritano. Un piano anacronistico che genera una nuova dipendenza, quella dal gas liquido. Infine avremmo chiesto a SNAM di rendere conto del suo piano di decarbonizzazione, che dietro a una facciata green nasconde un piano di continua espansione delle infrastrutture per il trasporto del combustibile fossile. Nel nuovo piano strategico, ben 9 miliardi di euro su 10 sono orientati a nuove infrastrutture per il gas.
Omissis, il podcast di Recommon.
Azionariato critico, perché ci vogliono mettere il bavaglio, di Luca Manes, Elena Gerebizza, Antonio Tricarico e Daniela Finamore. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione recommon.org.